Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Io voglio quello che tu vuoi, ma c'è abbastanza per tutti quanti. Ok? Io voglio la stessa cosa che vuoi tu, ma non devi preoccuparti di aggrappare prima di me perché c'è abbastanza per tutti. E cos'è che vogliamo? Vogliamo stare bene. Vogliamo la gioia. E di gioia c'è. Tutto quello che tu fai e tutto quello che tu non fai, che dovresti fare, lo fai o non lo fai perché tu credi che ti porterà a stare bene. Eppure spesso non stiamo veramente bene. Spesso viviamo con un cuore aggravato. Spesso corriamo senza arrivare. Spesso abbiamo tensione nei nostri rapporti con gli altri. E perché abbiamo tensione nei nostri rapporti con gli altri? Va bene, la parola fondamentale è peccato. Ma abbiamo tensione nei nostri rapporti perché noi crediamo che quella persona ci ostacola da quello che ci farebbe stare bene. E per forza non sto bene con quella persona che mi ostacola da quello che mi farebbe stare bene, ma il problema è che sto credendo le menzogne. Come mai che spesso non stiamo veramente bene a fondo quando vogliamo stare bene? Vogliamo stare bene. Ci impegniamo di stare bene, cercando di fare quello che crediamo, la cosa che farebbe farci stare bene. Eppure spesso non stiamo bene. E il motivo perché spesso non stiamo veramente bene è perché stiamo cercando la gioia nel posto sbagliato. Stiamo cercando di soddisfare il nostro cuore dove non c'è vera soddisfazione. In realtà, spesso c'è qualcosa in noi che ostacola la vera gioia. Infatti, è impossibile avere vera gioia finché c'è questa cosa nella nostra vita. Che cos'è che ostacola la nostra gioia? Ciò che ostacola la vera gioia in noi, la vera gioia profonda, dove stiamo bene, è il nostro peccato non confessato. Allora, da dove viene la gioia? Perché è impossibile, ed è impossibile, avere vera gioia se abbiamo peccato non confessato? Il peccato rende impossibile avere vera gioia perché il peccato ci porta a cercare la gioia dove non c'è. Primo Giovanni capitolo 2, 15-16, se volete leggere, ci riscrive quello che il mondo offre, che in realtà ci ostacola da avere l'amore di Dio. Eppure solo godendo l'amore di Dio possiamo avere vera gioia. Quindi 1 Giovanni 2, 15-16 dice: non amate il mondo, amare qui, desiderare, vederlo come tesoro, vedere come quello che voglio. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, se uno desidera il mondo, se uno cerca la sua gioia nel mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne che promette di soddisfarti, la concupiscenza degli occhi che promette di soddisfarti, e l'orgoglio della vita che promette di soddisfarti, non viene dal Padre, ma dal mondo. Di natura cerchiamo la soddisfazione, cerchiamo la gioia nelle cose del mondo che non possono mai darci la vera gioia. perché ci allontanano da Dio, che è la fonte della vera gioia. Cerchiamo la gioia nella concupiscenza della carne, piacere della carne, oppure nella concupiscenza degli occhi, per esempio, vedo, voglio, oppure nella superbia della vita, quando vogliamo fare come vogliamo noi, vogliamo avere ragione, vogliamo essere visti bene da noi stessi, se non dagli altri. Quanti soldi si spende in Italia per cose per farci apparire più bello, da trucco, da tingere i capelli, a gioielli, alla macchina bella, a cose belle, a vestiti belli, tante cose perché vogliamo immaginarci qualcosa, l'attenzione è su di noi, vogliamo, il cuore può essere macchiato e noi ci preoccupiamo dell'esterno. Questa è la superbia della vita. Vogliamo vederci, anche se gli altri non riconoscono, vogliamo vederci noi come messi bene. O vogliamo prevalere, vogliamo avere ragione, vogliamo vincere con quella persona che non è d'accordo con noi. Superbi della vita. Promettendoci, se possiamo avere ragione noi, staremo bene. Che non è vero. Il fatto sta che per quanto possiamo impegnarci in queste cose, non troveremo mai la gioia in queste cose. Anche se si arriva a soddisfare molte delle concupiscenze, anche se riesce a avere quello che la superbia vuole, non arriverà la gioia. Questo diventa più chiaro se comprendiamo da dove viene la gioia. Quindi andiamo a vedere. Se non si trova la vera gioia nelle cose del mondo, da dove viene? Dove possiamo trovare la vera gioia di cui il cuore ha bisogno? La risposta è semplice ed è unica. La vera gioia si trova solamente nel Signore Gesù Cristo. La gioia fa parte del frutto dello Spirito. Se tu non hai il frutto dello Spirito, non avrai la gioia. Puoi avere tutto quello che il tuo cuore desidera, ma non avrai la gioia. Puoi avere successo, puoi avere la vita che vuoi, puoi vincere nei rapporti, ottenere quello che vuoi, e non avrai la gioia, perché la gioia fa parte del frutto dello Spirito. Alcuni brani, leggo velocemente, la Bibbia è piena di versetti che parlano della gioia. Leggo alcuni dai Salmi e poi uno dei Galati. Salmo 4:7, tu hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto provano essi. Ma Salmo 5:11, si rallegrino, che rallegrarci è sempre legato alla gioia nella Bibbia, si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi, esultino in te quelli che amano il tuo nome. Salmo 37:4, molto conosciuto, prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Salmo 68:3, i giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio ed esulteranno con canti di gioia. Salmo 89:15, beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o Eterno, perché essi camminerà alla luce del tuo volto. Salmo 16:11, tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in Eterno, abbondanza di gioia. Non qualche briciola che viene e poi sparisce, abbondanza di gioia, dove? Nella tua presenza, oh Signore. E poi Galati 5 spiega da dove viene la gioia. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Ci sono tanti, tanti altri versetti, ma questi ci bastano per farci capire che troviamo la vera gioia solamente in Dio, per mezzo di Gesù Cristo. La vera gioia fa parte del frutto dello Spirito. Quindi se tu vuoi la vera gioia, una gioia completa, una gioia che soddisfa il cuore, l'unica vera gioia, devi rivolgerti a Cristo. Solo in Cristo Gesù puoi trovare la vera gioia che soddisfa l'anima. Finché scegli un'altra via, non avrai mai la vera gioia. Tuo cuore sarà insoddisfatto. Impegnati, sacrificati, non avrai un cuore soddisfatto. Diventi duri, vinci, non avrai la gioia. Vieni solo da Dio. E finché tu hai peccato, non confessato nella tua vita, non puoi avere il frutto dello Spirito. Puoi impegnarti per Dio, puoi parlare con altri di Dio, puoi leggere la Bibbia, puoi pregare, puoi servire, puoi sacrificarti, non avrai la gioia. Perché la gioia non viene impegnandoti per Cristo più di tutti gli altri. La gioia viene quando ti umili davanti a Dio e sia fatta la tua volontà nella mia vita. In quel campo che non voglio rendermi, mi arrendo perché voglio la gioia. Infatti, come mai che spesso chi è un vero credente non ha gioia? Dio ha preparato la salvezza di essere una vita di gioia. Allora, perché chi è in Cristo non ha gioia? Fa parte, ma non è che se siamo onesti possiamo dire, ah, ma io ho profonda gioia sempre. Non è vero. Perché non è vero? L'ostacolo alla vera gioia è unico, grazie a Dio, è il nostro peccato, non è quello che sto affrontando, non sono le circostanze, non sono i peccati degli altri, non è il mio coniuge che non capisce, i miei figli che non ascoltano, il mio lavoro che è duro, non è nulla di quello. L'ostacolo alla mia gioia è solamente il mio peccato. Quando per fede ci umiliamo davanti a Dio, confessiamo il peccato e camminiamo in ubbidienza per fede, avremo il frutto dello Spirito, avremo la gioia. Quando invece viviamo per Cristo, ma non in questo campo qui, ma lasciamo stare quello, viviamo per Cristo, ma questo campo qui preferisco ignorare, perché lì non voglio discutere. Non avremo la gioia di Dio e non avremo la pace che fa parte del frutto dello Spirito. In Giovanni 15, 10, 11, il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 10, 11, Gesù ci aiuta a capire come il peccato, che sarebbe non osservare i comandamenti di Dio, ci ostacola da avere la gioia. Vi leggo, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Qual è la condizione qui per avere la gioia completa? Osservare i comandamenti di Cristo. Allora dimoreremo nel suo amore e avremo una gioia completa. Ma il contrario è vero. Quando non osserviamo i suoi comandamenti, non dimoreremo nel suo amore, non avremo la gioia. Notate che Gesù dice, quando osservate i miei comandamenti, non ha detto, quando osservate la maggioranza dei miei comandamenti. Ah, 9 su 10, dai. No, Dio non dice 9 su 10. Dice, quando osservate i miei comandamenti, non c'è qualcuno che si possa saltare. Quando osservate tutti i miei comandamenti, quando in ogni campo della vita ti arrendi a Dio, allora dimorerai nell'amore di Cristo e allora la tua gioia sarà completa. Se il nostro peccato ci fa perdere un tesoro così meraviglioso, tale quale la gioia, perché rifiutiamo di ravvederci? Perché è così difficile ravvederci? Perché è così difficile arrenderci a Dio e abbandonare il peccato quando Il peccato ci ostacola dalla vera gioia. Perché vogliamo negare che una cosa sia peccato, o vogliamo nascondere, o vogliamo ignorare, o vogliamo non pensarci? Che vantaggio ci dà il peccato che ci fa scegliere quello anziché la gioia di Dio? Pensate seriamente a questo. Visto che il nostro peccato ci fa perdere la vera gioia, perché rifiutiamo di ravvederci? Noi scegliamo di restare col peccato perché stiamo ascoltando le false promesse del peccato, anziché pensando ai veri tesori in Cristo. La risposta è sempre quella. Noi scegliamo il peccato perché scegliamo di ascoltare le false promesse del peccato, anziché guardare le vere promesse e tesori che ci sono in Cristo. Il peccato ci promette mari e monti, però tutte le sue promesse sono false, sono vuote, e addirittura di solito ci fanno mancare proprio quello che ci promettono. Troviamo un esempio di come le promesse del peccato sono vuote nella descrizione dei falsi insegnanti in Secondo Pietro, se trovate. Secondo Pietro capitolo 2. Questi sono insegnanti falsi, ma notate che fanno insegnamenti, quindi promesse false. E notiamo come vengono descritte qua. Promettono cose, ma sono tutte promesse vuote. Costoro sono, versetto 17, costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre, infernale per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescono, mediante le passioni della carne e la sconcumatezza, coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Perché mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. Questo brano descrive le promesse false del peccato. Sono fonti senza acqua. Tu hai sete, tu vedi una fonte, tu corri lì, una fonte, acqua, non c'è acqua. E il problema è che correre a quella fonte ti ha fatto perdere strada, perché la vera acqua era l'altra direzione. Le promesse del peccato promettono di soddisfare la sete dell'anima, ma sono aridi, sono come nuvole sospinte dal vento che non portano la pioggia. Promettono la libertà, ma portano la schiavitù. Il peccato non può mai portare alcun vero bene nella tua vita, perché ogni vero bene viene da Dio. Il peccato può soddisfare, e lo dico in modo limitatissimo, la carne temporaneamente, ma non può mai soddisfare il cuore. Ti ostacola la soddisfazione del cuore, perciò il peccato ci farà sempre mancare la gioia. Quando abbiamo un peccato non confessato nella nostra vita, ed è molto facile avere un peccato non confessato nella nostra vita, abbiamo due scelte. O possiamo riconoscere quel peccato come peccato, confessarlo a Dio e abbandonarlo, oppure possiamo lasciarlo nella nostra vita. Che cosa succede quando lo lasciamo non confessato? Trovate con me, vogliamo focalizzarci su Salmo 32. Salmo 32. E Davide ci spiega la differenza fra lasciare un peccato nella vita e confessare quel peccato. Per primo leggo Salmo 32, 1 e 2, che descrive la benedizione quando i nostri peccati sono perdonati. Quindi quando abbiamo confessato. Salmo 32, 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Spesso noi inganniamo noi stessi. Ma non è peccato, mi vedi male, non è così, ho ragione. E il nostro cuore ci inganna. E il peccato rimane. Beato, beato, beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno, la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato, la parola beato vuol dire grandemente gioioso. Parla di uno stato di animo. Non è una cosa esterna, è qualcosa che arriva dentro. Qui Dio guida Davide a parlare della grande benedizione per chi è perdonato, per chi ha veramente confessato e abbandonato il suo peccato. Non c'è benedizione più grande che avere i nostri peccati perdonati. Questa porta ad avere grande e vera gioia. Toglie il peso sul cuore che il peccato produce. Ci porta a ristabilire la comunione con Dio. E non c'è nulla in tutta la vita che può darci gioia come essere in comunione con Dio. È una cosa meravigliosa essere perdonati da Dio. E questo avviene quando confessiamo i nostri peccati. Eppure, non sempre confessiamo quei peccati. Spesso neghiamo che ci sia un peccato. Ma no, non è un peccato, è solo perché non posso fare quello, perché non andrebbe bene. Come esempio, ragionandoci. Oppure ignoriamo un peccato, o giustifichiamo un peccato con qualche ragionamento falso. Che cosa succede quando abbiamo un peccato che non confessiamo e non abbandoniamo di cuore? Possiamo solo andare avanti come niente ci fosse? Quando noi non confessiamo un peccato, per quanto possiamo impegnarci a stare bene, non saremo mai bene. Anzi, Dio non ci permetterà di stare bene quando andiamo avanti con un peccato nella nostra vita che non vogliamo confessare. Versetto 3 e 4 troviamo che Dio guida Davide a descrivere com'è la vita quando non si confessa e abbandona un peccato. Davide parla di sé. Mentre non ho confessato il mio peccato, mentre non volevo parlare del mio peccato, mentre cercavo di ignorare il mio peccato, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'ossura di estate. Mentre tacevo, finché non ho confessato il mio peccato, qua Davide descrive quello che succede finché lasciamo un peccato nella nostra vita. Prego che Dio ci faccia capire la profondità di quello che Dio guida Davide a dire qua. Finché un credente tiene un peccato nella sua vita, la mano di Dio peserà su di lui giorno e notte. Dio opererà in modo che quel credente starà molto male dentro e non avrà pace nel cuore. Il cuore di quel credente sarà molto aggravato. Magari può cercare di trovare sollievo in altre cose, si butta nei lavori che piace, giardino, orto, casa, si butta a stare con amici, si butta nella carriera, si butta nel divertimento, si butta nella lettura, cerca di non pensarci. Ma non cambia. Il cuore rimane arido, il cuore rimane pesante. Può riempire la vita con cose che vuole e il cuore non andrà bene, perché avrà la mano di Dio che gli sarà un peso terribile sulle sue spalle. Anziché essere sollevato da Dio, sarà aggravato da Dio. Il suo cuore non avrà riposo. Questa è una descrizione di qualcosa di cui dobbiamo ricordare l'esistenza, cioè la disciplina di Dio. La disciplina di Dio. Io cerco, e invece di appianarmi alla via, trovo ostacolo dopo ostacolo nella via. Le cose non vanno bene. Mi impegno e le cose vanno male. Perché Dio sta schiacciando, perché mi ama. Dio manda disciplina spesso. in varie forme, in vari livelli. Ma la disciplina è sempre dolorosa e sempre ci fa non avere la gioia. Ma perché Dio, che ci ama, renderebbe così aggravata la vita di un figlio che ama? Per due motivi. Uno, Dio è geloso per la sua gloria. Il peccato di un credente porta disonore al nome di Dio più del peccato di un non credente. Molto di più. E noi vediamo nella Bibbia questo, che Dio era particolarmente pronto a punire, disciplinare severamente i suoi figli per peccati che i pagani lui lasciava andare. Il secondo motivo per cui Dio manderebbe pesi sul cuore di un figlio che ama è perché Dio ama quel figlio e vuole che quel figlio suo abbia la vera gioia che non può avere finché non abbandona il peccato. Quindi, quando un credente non si umilia e non confessa il suo peccato, Dio rende la sua vita sempre più insopportabile per spingerlo al ravvedimento. E per la nostra stoltezza, spesso questo dura anni. La disciplina di Dio è dolorosa, ma porta buon frutto, grazie a Dio. Beata la persona che si arrende subito. Nel versetto 5, Davide descrive il suo ravvedimento e il risultato meraviglioso. Aveva taciuto, aveva rifiutato di dire, e poi, davanti a te, ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio cuore. L'unico modo di essere liberato dalla disciplina di Dio e questa mano pesante è di veramente confessare e abbandonare il peccato. Bisogna riconoscerlo pienamente, senza cercare di scusarlo. È vero, sì, perché sai, ero stanco e sai, non avevo visto bene. No, quello non è confessare. Quello è minimizzare la gravità del peccato. Davide dice chiaramente, non ho taciuto la mia iniquità. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, Signore, non solo ho fatto il male, ma dentro di me c'è il male. È dovuto il mio peccato al mio cuore che ha questo peccato dentro. Ha confessato l'azione e ha confessato l'iniquità del cuore che lo ha spinto a quell'atto. Che cosa succede quando Davide ha veramente confessato il suo cuore, il peccato del cuore? E che cosa succede quando noi veramente ci umiliamo per confessare onestamente e apertamente il nostro peccato di cuore? Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Quello che succede. Dio perdona. Il primo Giovanni 1 ci insegna che Dio perdona e purifica da ogni iniquità. Davide qui dice, non ho coperto la mia iniquità. E qui dice, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Allora arriviamo a Salmo 32, versetto 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Beato, felice, gioioso è l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. Che meravigliosa benedizione e condizione avere il cuore pieno di gioia dove prima c'era la sofferenza dalla mano pesante di Dio. Avendo trovato la gioia nel perdono in questo salmo, Davide esorta ciascuno di noi a non rimandare a riconoscere, confessare e abbandonare i nostri peccati. Quando abbiamo un peccato, dobbiamo confessarlo al più presto. Leggo da 6 a 10. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. E ora parla l'Eterno Dio. Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morsa e con briglia, altrimenti non ti si avvicinino. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondata dalla sua benignità. Allora, mi fermo lì. Quando siamo tentati, e siamo tentati, a non voler ammettere che una cosa è peccato, che non vogliamo lasciare questa cosa, non vogliamo arrenderci, una moglie non vuole sottomettersi, un figlio non vuole essere ubbidiente, un marito non vuole sacrificarsi, e qualunque altro peccato, ricordiamo le parole che Dio ci dice qua in 9:10, non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Quando rifiutiamo di confessare e abbandonare un peccato, siamo come un mulo. Siamo come una bestia ignorante e stolta. Finché rifiutiamo di abbandonare totalmente un peccato, siamo degli empi, siamo degli stolti. Davide ci ricorda che Dio ci ricorda che chi è un empio subirà molti dolori. Che stoltezza! Subire i dolori inutilmente. Solo perché continuiamo a camminare in un peccato che ci promette quello che non può darci. E ci fa perdere le benedizioni di Dio. Quando invece ci confidiamo in Dio, anziché nelle promesse del nostro peccato, e quindi ci umiliamo e abbandoniamo il peccato, Dio toglierà la sua mano pesante e ci circonderà con la sua grazia e la sua benignità. Versetto 11 conclude dicendo: rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate gridi di gioia, voi tutti retti di cuore. Quando confessiamo il nostro peccato, diventiamo retti di cuore. Allora possiamo rallegrarci ed esultare e mandare gridi di gioia. Vuoi un cuore soddisfatto? Questa è la via. È l'unica via, ma è una via aperta a tutti. Quindi alla domanda, come posso avere la gioia di Dio in abbondanza, la gioia della salvezza? Grazie a Dio, la risposta è molto semplice. Per avere la gioia della salvezza dobbiamo semplicemente e veramente ravvederci dai nostri peccati, confessarli e abbandonarli. Per quanto avremo grande gioia quando ci umiliamo davanti a Dio e confessiamo i peccati, è vero anche il contrario. Quando non confessiamo un nostro peccato, non staremo mai veramente bene. Anzi, staremo male, non avremo gioia, ma piuttosto la mano di Dio resterà pesante su di noi, come abbiamo letto in questo salmo. Eppure, nonostante questo, che è molto semplice, spesso siamo così stolti che scegliamo di continuare a raggrapparci a qualche peccato. Lo facciamo in vari modi. Delle volte cerchiamo di ignorare un peccato, di non pensarci. Altre volte, pur sapendo nel cuore che il nostro modo di comportarci o pensare non va bene, non vogliamo ammetterlo, non vogliamo abbandonare quel peccato. Se qualcuno ce ne parla, possiamo diventare difensivi, anche se dentro lo Spirito Santo non ci dà pace. Ma come mai che scegliamo di rimanere nel peccato? Come mai una moglie non vuole sottomettersi in quel campo lì? Come mai un marito non vuole amare la moglie come Cristo ama la Chiesa? Come mai un figlio non vuole ubbidire? Come mai uno non vuole arrendersi e abbandonare qualche sogno di una cosa terrena perché sa dentro che non va bene, ma non vuole abbandonare? Scegliamo noi di peccare per lo stesso motivo per cui Eva scelse di peccare nel giardino. Eva credeva le false promesse di Satana, promesse che il peccato avrebbe portato più bene a lei e più soddisfazione di quanto poteva trovare nell'obbedienza a Dio. Ogni volta che noi pecchiamo, stiamo anche noi scegliendo di credere le false promesse che il peccato ci fa. Vi do qualche esempio. A tu che sei marito, sono io in questa categoria, tu puoi credere che se tu dovessi veramente dedicarti alla moglie come Dio dice, mancheresti del bene per te stesso. E perciò non ti va di sacrificarti per amare la moglie. Non vuoi mancare qualcosa di buono. Facendo così, tu stai scegliendo di credere alla tua menzogna anziché a quello che Dio dichiara. E non sarai mai bene. E ci saranno brutte conseguenze perché il tuo peccato porterà danno nella tua famiglia. Oppure tu moglie, magari non ti va di veramente sottometterti in ogni cosa, magari lui parla di come fare con i figli e non ti va. Non va, lui è esagerato, lui è fanatico, lui non capisce, tu sai meglio di lui e così tu non fai quello che ti dice. E così tu non fai quello che Dio ti dice, perché tu credi la menzogna che facendo la cosa migliore secondo il tuo giudizio andrà meglio che se tu dovessi sottometti a questo che non capisce quanto capisci tu. E così tu rifiuti il piano di Dio e le benedizioni di Dio per andare a batterti contro il muro del tuo peccato, credendo la menzogna che tu puoi prevedere benedizioni sulla tua famiglia. Ci saranno brutte conseguenze per chi se viene così. O tu figlio o figlia che non vuoi obbedire ai tuoi genitori, vuoi tenere cose nascoste da loro, vuoi fare come vuoi tu, perché tu dici, se io faccio come dicono loro, che vita avrò? Avrai una vita benedetta? Avrai una vita benedetta? Cosa dice Dio per quanto riguarda l'ubbidienza ai genitori? Figli, ubbidite ai vostri genitori? Affinché la vostra vita sia lunga e felice. Tu vuoi una vita benedetta? Anche se non usi la parola, disubbidendo vai contro la vita benedetta. E tu credente che non vuoi arrenderti ai principi di Dio, non vuoi cercare per primo il regno di Dio, non vuoi arrenderti in qualche campo, non vuoi umiliarti perché l'orgoglio, la superbia vuole regnare nella vita e ti promette no, non umiliarti perché allora starai male. No, allora Dio ti farà stare bene. Quando scegliamo di peccare in mille modi diversi, in realtà stiamo credendo la stessa menzogna. Quando scegliamo di peccare e non vogliamo lasciare il peccato, è perché crediamo la menzogna che il peccato ci porterà il vero bene e più soddisfazioni di quanto ci può portare Dio. Non facciamo questo confronto in modo cosciente, ma facciamo questo confronto nel nostro cuore. Ma è una menzogna. È una menzogna perché solamente Dio può benedirci. Solamente Dio può soddisfare il cuore. Solamente da Dio possiamo ricevere la vera gioia, che è un frutto dello Spirito. Dio vuole proteggerci da questa menzogna. Spesso Egli manda altre persone a parlarci del nostro peccato, per farci riconoscere che il nostro modo di comportarci o pensare è peccato. Però il nostro orgoglio ci spinge a non voler ammettere che stiamo peccando. Ci agitiamo, diventiamo difensivi. Anzi, quando uno ti parla di qualcosa, se la tua reazione è di essere difensivo, è già un segno che tu sei aggrappato al tuo peccato. Perché uno che vuole Cristo ascolta quando uno parla di peccato. Uno che capisce. No, io non voglio credere alle menzogne. Senti, c'è qualcosa nella tua vita che non va. Ah, dimmi. Spiegami. Ah, io non voglio qualcosa che potrebbe essere peccato. Spiegami. Se la tua reazione è no, cosa dici? Tu ti stai aggrappando al peccato. È garantito. È garantito. Prima che tu senti quello che hanno da dire, tu puoi sapere che ti stai aggrappando al peccato. Anche se hanno visto male, tu stai aggrappandoti al peccato. Capita che loro non hanno visto magari il peccato, ma tu hai peccato se tu reagisci così. Perché al momento che sentire di un potenziale peccato mi fa essere difensivo, io sto lasciando regnare non Cristo, ma il mio orgoglio. E non avrò la pace e la gioia di Dio. Vi dico una cosa importante. Se un altro credente ti dice che vede un peccato in te e tu non lo vede, è possibile che lui o lei sbaglia. È possibilissimo, però è molto più probabile che tu sbagli. Geremia 17, conosciamo bene. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanamente malato, chi lo può conoscere? Il cuore inganna chi? Il cuore non inganna gli altri, il cuore inganna la persona stessa. Ma io ho pregato e io non la vedo. Se io ho orgoglio, io posso pregare, Signore, se quella persona ha ragione, fammi vedere, ma se io ho orgoglio non vedrò, anche se prego, perché l'orgoglio mi rende cieco. Quindi dobbiamo umiliarci davanti a Dio, credendo a Dio quando ci spiega che la via dell'obbedienza è la via della benedizione. Questo è un messaggio che Dio ci dà ripetutamente nella Bibbia. Ad Israele, quante volte ha mostrato loro che la via del peccato portava sempre il male e la via della benedizione portava il bene. E lo dice ripetutamente nel Nuovo Testamento. Quindi è fondamentale guardare a Cristo, confessare e abbandonare ogni peccato. Solo così Dio toglierà la disciplina e avremo la vera gioia, come abbiamo letto in Salmo 32. Quando consideriamo la stoltezza del nostro cuore, cosa dovrebbe fare Dio con noi? Cosa dovrebbe fare Dio con noi quando noi stoltamente scegliamo il peccato? Lui dovrebbe dire basta, ti tolgo dalla salvezza e ti mando subito all'inferno, dovrebbe. Guardiamo il cuore di Dio in Genesi 4, leggiamo Genesi 4, 1 a 5. Notiamo il cuore di Dio nei confronti dell'uomo duro, peccaminoso di nome Caino. Notate la differenza fra Abele e Caino. E notiamo il cuore di Dio nei confronti di Caino. Genesi 4, ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. E Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. In qualche modo visibile, Dio ha approvato l'offerta di Abele, ma non quella di Caino. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. Questo è essere nero, essere arrabbiato. Abele aveva ubbidito a Dio per fede, aveva la gioia della sua salvezza. Si capisce che in qualche modo Dio aveva comunicato loro la necessità di sacrificare animali per il loro peccato. Quello si capisce. E Abele ubbidiva. Così fu accettato. E quindi aveva la gioia della salvezza. Caino adorava Dio in modo suo. Era disposto a fare un'offerta, ma faceva come voleva lui. E Dio non ha accettato la sua offerta. La mano di Dio pesava su di lui. Come abbiamo letto in Salmo 32, e qual è stata la reazione di Caino? Quando la mano di Dio, quando dice l'Eterno non riguardò Caino e la sua offerta, questo è disciplina. Caino ha fatto, Dio in qualche modo faceva pesante la sua vita facendo capire tu non hai fatto come ho detto. Cosa fa Caino? Come reagisce alla disciplina di Dio? E dice, e Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Anziché ravvedersi, anziché dire Signore ho peccato contro di te, perdonami, farò l'offerta giusta, era irritato. Allora Dio a quel punto avrebbe avuto ogni motivo di fulminarlo. Invece l'Eterno parla a lui. Versetto 6. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Nonostante il cuore duro di Caino, Dio gli parla con amore, spingendolo a ravvedersi. Ma perché sei così irritato? Ma se ti rendi a me, se fai come ho detto, se ami il moglie come ho detto, che se ti sottometti veramente al tuo marito, se obbedisci ai genitori, se lasci i tuoi sogni per me, non starai bene? Certo starai bene. Guarda il cuore di Dio che vuole incoraggiarci a tornare a Lui, ad umiliarci, ad abbassarci, a ravvederci. Caino non si è ravveduto. Caino è stato perso eternamente. E quando noi non ci ravvediamo, un peccato porterà ad altri peccati. Caino, non ravvedendosi, prossimo passo, ha ucciso suo fratello. Ciò che era vero per Caino è vero per noi. Finché continuiamo in un peccato, non avremo la gioia di Dio, il nostro cuore sarà pesante e cadremo sempre in altri peccati. Possiamo cercare la contendenza altrove, possiamo ridere esternamente, ma il cuore sarà aggravato finché non abbandoniamo il peccato. Ma quando confessiamo e abbandoniamo il nostro peccato, la gioia dell'Eterno ritornerà nel nostro cuore. Non importa quanto ti impegni nelle cose buone, non importa quanto preghi e quanto leggi la Bibbia, non importa quanto parli con altri di Cristo, se tu hai un peccato non confessato, non avrai la gioia della salvezza. Se lasciamo spazio al nostro orgoglio, esso ci farà cadere. Soffriremo inutilmente, seminiamo male nella vita delle altre persone nella nostra vita. L'unica via che porta alla gioia della salvezza è di confessare e abbandonare ogni nostro peccato. Alla luce di tutto questo, facciamo i conti. Che senso ha rifiutare o rimandare di ravvederci dal nostro peccato? Che senso ha rimandare il ravvedimento? Che vantaggio c'è? Se rifiutiamo di ravvederci di cuore, abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare. Invece, se confessiamo e abbandoniamo ogni peccato, abbiamo tutto da guadagnare e nulla di buono da perdere. Perciò quando ti è difficile abbandonare un peccato, quando ti è difficile umiliarti e ravvederti, lo sai ma il cuore non vuole, leggi più volte Salmo 32, leggi la disciplina di Dio in Ebrei 12, leggi la disciplina di Dio nell'Antico Testamento, leggi le benedizioni di Dio dappertutto nella Bibbia. Quando uno si umilia e confessa il peccato, considera la stoltezza della tua scelta, mediti sul fatto che tutte le promesse che il peccato ti sta facendo sono menzogne e che solo Dio può benedirti, e poi mediti sul fatto che solo camminando in obbedienza per fede puoi avere la gioia della salvezza. Grazie a Dio che ci amo così tanto di mandare la sua disciplina, di far pesare la sua mano su di noi. Lui potrebbe lasciarci e non torneremo mai a lui. Grazie a Dio che non ci lascia. Se tu hai oggi un cuore aggravato perché la mano di Dio pesa su di te per uno o più peccati che non vuoi abbandonare, ci sono cose nella vita che non vuoi cambiare, lo sai dentro, ma non vuoi ammetterlo. Io ti esorto nel nome di Cristo, pensaci bene. Umiliati davanti a Dio. Scegli la via della gioia. Non tacere, come diceva Davide in Salmo 32. Confessa pienamente il tuo peccato. Ravvediti. E tu conoscerai il perdono e la gioia di Dio. Solo umiliandoti e camminando in ubbidienza in ogni campo della vita puoi conoscere la gioia della tua salvezza. Ricordati anche che tu sei un esempio per altre persone, in bene e in male. Questo è vero per tutti, in modo particolare per i genitori. Il tuo esempio vale molto più di tutti gli insegnamenti biblici che puoi fare mai in casa. Questo chiaramente vale per quando noi parliamo con altri di Cristo. Viviamo per essere una luce per Cristo. Vorrei concludere rileggendo Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'ossura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, essi non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi preserverai dall'avversità e tu mi circonderai di canti di liberazione. Qui c'è l'Eterno che parla. Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te, se tu ti confessi a Dio. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, e la cui bocca bisogna frenare con morsa e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi nell'Eterno e esultate, o giusti. Mandate grida di gioia, voi tutti retti di cuore, voi che avete confessato il peccato. Prego. Padre nostro che sei santo, ti ringrazio per il privilegio di poter avere il perdono in Gesù Cristo. Ma è un privilegio che dobbiamo chiedere. Non arriva automaticamente, arriva quando ci umiliamo, confessiamo, ci ravvediamo dai nostri peccati. Oh Padre, quanto spesso siamo dei stolti. Siamo come delle bestie, andando avanti credendo le menzogne false del peccato e mancando le vere benedizioni che solo Tu hai. Quanto spesso manchiamo la gioia della salvezza. Oh Padre, abbiamo bisogno di perdono e per quello farci vedere la gravità di questi peccati in modo che possiamo confessarli per godere il tuo perdono. Ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio per persone che tu ci mandi, che ci parlano del peccato, ti ringrazio per la tua parola. Parla al nostro cuore, o prego che saremo pronti ad ascoltare ogni giorno, per poter godere la gioia della salvezza. Grazie che hai provveduto questa gioia per noi in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.